Sì, effettivamente salutiamo di nuovo tutti di cuore, dappertutto nel mondo, da dove sorge il sole fino a dove tramonta il sole, dall'est, dall'ovest, dal sud, al nord, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Oggi abbiamo delle richieste di preghiera particolare che metteremo davanti al Signore. Poi abbiamo saluti particolari dalla Russia, dall'Ural, dall'Ucraina, dalla Moldavia, dalla Russia bianca, dice il fratello Smith, da Uzbekistan. Bello che il Signore ha il suo popolo dappertutto. Poi abbiamo saluti dal Sud America, saluti dal Brasile fino agli Amazzoni, da San Paolo e altre città, saluti da Angola, Luanda, Cabinda, tutti mandano i saluti, da Mozambique, tutti mandano i saluti. Poi abbiamo saluti dal Sud America. Questa volta il fratello Graf ci manda i saluti con tutti e a noi tutti, con tutti i fratelli e le sorelle dal Cile, che il Signore possa benedire loro tutti, noi tutti. Il fratello Jürgen, il fratello Wallström dalla Danimarca, lascia saluti. Fratello John da Bucarest, dottor Mbia dal Congo, manda i saluti. Poi abbiamo saluti da Madagascar, da Orleon, dal Camerun. Saluti dall'India. Qui c'è una doppia pagina. La gente a volte, quando non do i saluti, si arrabbiano. Poi saluti dall'Italia. Saluti da Atlanta,
USA. Dann haben wir Grüße.
Saluti da Burma, saluti dalla Thailandia, da Denver, USA, poi saluti dalla Romania, saluti da Ruanda, dal Kenya. Ci deve essere ancora una pagina. Saluti dalla Finlandia. Voi conoscete il nostro fratello e la sorella Olviti e tutti quelli che ascoltano con loro lì. E poi particolari saluti dal fratello Stefano Cento. Saluti e ancora saluti da tutti i nostri fratelli, particolarmente da tutti quelli che servono nella parola. Saluti dal Sudafrica, da Kapstadt, da Johannesburg, dappertutto. E il nostro fratello Mbie, il papà di Jean-Claude, disse: fratello Franco, Frank, siamo circa 2000 anime riunite, noi siamo inginocchiati davanti nella presenza di Dio e gli chiediamo che in questo fine settimana in modo particolare possa benedire, e noi ci aspettiamo e vi aspettiamo nei prossimi giorni. Poi abbiamo un resoconto potente da quattro nazioni dell'Africa, l'abbiamo stampato in francese, tedesco e in inglese con alcune fotografie. Eravamo col fratello Tati, il fratello Tati magari si alza. Il fratello Tati è il miglior traduttore dall'inglese al francese. Dio ti benedica. Eravamo in Togo, in Burkina Faso, in Niger. Sì, effettivamente, con l'aereo su e giù, da città in città, da nazione a nazione. Poi abbiamo preso, affittato magari un aereo privato con 12 posti e siamo con 600 chilometri, siamo volati con questo aereo e poi un paio di ore abbiamo guidato la macchina per portare la parola a quelli che volevano ascoltare la parola di Dio di cuore. Abbiamo preso ogni opportunità che il Signore ci ha dato. A volte si è andato alle tre di mattina, magari ci siamo alzati per incominciare la giornata. Era potente il nostro fratello, magari potrebbe dare la miglior testimonianza. 8 predicatori da differenti denominazioni hanno preso la loro decisione, si sono fatti battezzare biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo e hanno creduto il messaggio divino. Nell'ultima riunione il predicatore Battista, lui era il rappresentante di tutte le chiese battiste lì e si era seduto nella prima linea, lo potete vedere vestito in bianco, e si alzò e disse quello che noi abbiamo ascoltato nelle due prediche. Non era altro che la pura parola di Dio. Era meraviglioso come il Signore ha condotto e come ha riunito il suo popolo per ascoltare la sua parola, le parole della vita eterna. Il fratello Tati si rallegrerà quando dico questo brevemente. Eravamo in Lomo nell'aeroporto e volevamo a volare nel Burkina Faso, e mentre eravamo nell'aeroporto il volo viene annullato. Non c'è il volo e abbiamo dovuto cambiare direzione e dovevamo volare a Niscia direttamente e non potevamo volare verso Burkina Faso, e questo ci ha riempiti di tristezza. E il fratello Tati chiamò i fratelli in Burkina Faso e gli disse: ci dispiace, il volo è stato annullato, non possiamo venire. E qui, e questa è la più grande riunione di tutte le riunioni. E quando 45 minuti circa eravamo in aria nell'aereo verso direzione Niscia, l'ultimo posto dove dovevamo andare, e viene allora la chiamata: dobbiamo atterrare a Burkina Faso per fare uno stop. Dobbiamo fare uno stop a venne un temporale, una pioggia forte, l'aereo non poteva atterrare e è dovuto andare a Burkina Faso. Fratello Tati, E quando abbiamo ascoltato la notizia, l'aereo deve atterrare e c'è stata grande allegrezza. E questo con riconoscenza devo dirlo. Il fratello Tati anche il nostro fratello Tati hanno tutti telefoni e collegamenti, e questo non si può vedere come tutto funziona, i collegamenti vengono fatti, i fratelli che erano tristi e delusi erano nella via per dire a quelli che erano riuniti, i fratelli non vengono, il volo è stato annullato, allora nella via li abbiamo, ci siamo collegati con loro e sono ritornati indietro, e potete immaginarvi quanta allegrezza c'è stata e poi la grande allegrezza di vivere che così tanti erano riuniti. E quelli della televisione erano lì, quelli della radio erano lì, i giornalisti erano lì, e tutta la città e tutta la nazione ha potuto sapere quello che Dio fa in questo tempo. Meraviglioso come il Signore conduce tutto. A Lui sia la gloria per questo. Che Dio in questo tempo ci ha degnati di portare il suo messaggio in tutto il mondo non è il nostro merito, ma è la grazia di Dio. E così che tutti in tutto il mondo possano essere benedetti. Il terzo fine settimana l'abbiamo trascorso a Parigi. Fratello Didier, alzati tu, questo è il nostro fratello Didier da Parigi, e fratello Kuffa, alzati affinché tutti ti vedano. Il fratello Didier ha organizzato la riunione, io suppongo che perlomeno 1800 persone erano riunite a Parigi, era una delle riunioni più grandi e più potenti che abbiamo avuto a Parigi. Il fratello Kupfer lo può confermare, e noi siamo riconoscenti che il Signore sempre fa grazia e che possiamo andare da città in città e da nazione a nazione per portare la parola del Signore. Poi abbiamo qui oggi visite, il fratello Grenoble originario di Pakistan, il primo contatto nel 72 nei paesi islamiche, lui era insegnante biblico in una piccola scuola biblica e ha aperto la porta e gli studenti hanno aperto il loro cuore, e oggi abbiamo un paio di migliaia che credono il messaggio, che sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Poi abbiamo il fratello Daniele dalla Romania. A lui gli chiederemo adesso di pregare con noi un'altra volta. Voglio chiedere chi è oggi qui per la prima volta, alzate la mano. Abbiamo amici che sono qui per la prima volta, e alzatevi allora brevemente. Sì, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Dio vi benedica e benvenuti. Abbiamo anche dei vecchi amici che abbiamo salutato poco fa. Il Signore vi possa benedire e possa benedirci anche noi, e che possa essere con noi. E prima che chiediamo al fratello Daniele di pregare con noi, voglio dire questo, che noi qui all'inizio di questo servizio vogliamo dire al Signore quello che noi ci diventa grande nel cuore, le distrette che sono nel nostro cuore li possiamo mettere davanti a Lui per essere liberi di ascoltare la parola e che possa questa parola operare per quello che Lui la manda. Noi tutti siamo solo uomo, Dio vi benedica. Dio benedica tutti da vicino e da lontana. E Dio benedica tutti in tutto il mondo che adesso sono collegati. Tutte le proprie distrette e anche le richieste di preghiera portiamole al Signore. Lui chiama ancora oggi: venite a me voi tutti che siete affaticati e carichi, io vi voglio dare riposo per la vostra anima. Lui è ancora presente per guarire, per liberare, per benedire. E adesso insieme gli chiederemo che Lui oggi possa adempiere con noi quello che Lui si è proposto e che noi per grazia possiamo avvicinarci a Lui. Adesso chiediamo al fratello Daniele che venga, e al fratello Thomas gli chiediamo che traduca. Dio ci benedica a noi tutti, sia con noi tutti, venite, che abbia la sua via con noi e che la sua volontà sia fatta.
Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeu nostru,
nostro Padre e nostro Dio, nostro Signore, ti ringraziamo per questo giorno che tu hai fatto per noi e per il tuo popolo. Siamo riuniti qui per ascoltare la tua parola e per ricevere le tue promesse, che noi nella tua presenza oggi possiamo ricevere delle cose meravigliose. Fai grandi cose nel nostro cuore in questa sera. Rivelaci la tua parola in questa sera. Libera, guarisci, perdonaci. E conferma la tua parola nel nostro mezzo. Noi siamo qui perché sappiamo che tu sei presente, come tu sei venuto a Abramo e hai dato la promessa a Abramo, così tu compi le promesse. Oggi si compiono le parole della Scrittura, perché il popolo di quest'ora manifesta la tua fedeltà. E che possiamo andare da questo luogo potendo dire: tu hai parlato nel nostro cuore, il cielo è aperto per noi, per questo ti chiediamo che tu mandi il tuo buon Spirito Santo e compi quello che tu hai detto per mezzo del tuo profeta, che questo messaggio ricondurrà il cuore dei figlioli ai padri della fede. Manifestati nel nostro mezzo, così come in Atti 3 hai detto e in Matteo 17:11, tu hai dato questa promessa e per questo siamo riuniti qui, affinché possiamo vivere la conferma della promessa, il compimento della promessa. La tua parola è ancora vivente e opera in noi, nel nostro mezzo. conduci il tuo popolo, che possiamo ascoltare in obbedienza e possiamo camminare con te. Ti ringraziamo, Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Cantiamo ancora: questo è il giorno, questo è il giorno.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Oggi ho un difficile compito. Ho letto nel settimo suggello quello che il fratello Branham alla fine, nel marzo 1963, nell'ultimo suggello aveva da dire, e mi è andato a cuore che noi non possiamo prendere tutto automaticamente, ma la nostra chiamata, la nostra elezione, che lo per grazia possiamo farla ferma. Lui qui fa l'esempio che è unico nel Nuovo e nel Vecchio Testamento, che due tribù e dalla tribù di Israele nel Vecchio Testamento erano state benedette, e in Apocalisse 7 non si trovano più lì, ma i due figlioli di Giuseppe al loro posto sono stati inseriti, perché queste due tribù si sono sciolte e non volevano più andare a Gerusalemme, ma nelle montagne di Efraim hanno fatto i loro luoghi di adorazione, i loro luoghi di sacrificio, e allora non era più servizio a Dio, culto a Dio, ma era idolatria. E per questo motivo Dio ha dovuto cancellare queste due tribù, perché non avevano accettato la loro predestinazione e la chiamata divina. E per questo voglio leggere alcuni passi dall'ultimo suggello. Il fratello Branham dice: non ogni giudeo, ma solo i 144.000 appartengono primariamente agli eletti. Io vi voglio mostrare che la sposa, anche nel giusto ordine, deve essere. E poi viene nella prossima frase: leggete Apocalisse 7 con me e state attenti alle tribù. In Apocalisse 7 mancano le due tribù, non sono contate in mezzo alle altre, Dan e Efraim. E poi la domanda: vi siete accorti di questo? Dan e Efraim non sono più lì, e al loro posto Levi e Giuseppe sono stati inseriti al loro posto. E poi nella prossima frase lui diede la promessa a Mosè e la promessa che lui aveva fatto a Abramo, Mosè la visse. Dio dice quello che io ho detto lo compio. Dio non dimentica nulla, lui non dimentica né le sue maledizioni né le sue benedizioni. Fratello Branham dice ancora in Deuteronomio capitolo 29, leggerò solo un pochettino e poi aprirò, anche perché il testo è stato scritto qui. Voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto e come abbiamo attraversato le nazioni, e voi siete usciti e voi avete portato i vostri idoli, avete visto gli idoli di ferro e di legno che sono in mezzo a questo popolo. E poi da Deuteronomio capitolo 16 dice ancora il fratello Branham, leggo ancora questo: di quelli che hanno fatto questi sacrifici agli idoli. E voi sapete, fanno una, voi sapete, fanno una croce come fanno oggi, la stessa cosa. Questa è un'abitudine pagana. Che sia felice nel suo cuore, secondo la sua propria immaginazione. Noi tutti sappiamo, anche quando la gente si fa il segno della croce, sono sinceri, lo fanno di cuore, e quando fanno il segno della croce dicono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, allora sono davvero sinceri. E nonostante tutta l'umanità è stata condotta nell'errore. E poi il fratello Branham legge ancora qui, ancora: per questo un uomo che fa dei servizi agli idoli o che porta un idolo e che lo benedice nel suo, con la sua mente, allora Dio dice: uomo o donna, famiglia o tribù, il suo nome sarà cancellato sotto il sole. È così? Quanto è vero, idolatria ha lo stesso fatto, lo stesso nella Chiesa, fa e lo fa ancora. La Chiesa compie questa idolatria. Potrei seguire con quello che il fratello Branham qui nell'ultimo suggello seriamente ha detto, che veramente si tratta non di farsi santo da se stesso nella sua propria, con la sua propria immaginazione, ma di avere la certezza che noi con Dio e con la parola di Dio e nella volontà di Dio siamo in armonia con questo. Poi il fratello Branham ancora una volta viene su questo pensiero. Vedete, loro fanno degli idoli e Dan e Efraim sono andati lì per pregare. Si sono allontanati da Gerusalemme, hanno abbandonato Gerusalemme e di proposito nelle montagne di Efraim hanno fatto questi luoghi di adorazione, e ritorneremo a questo. Qui il fratello Branham qui fa un'osservazione particolare e dice il seguente: i nomi delle due tribù sono stati scancellati perché hanno fatto idolatria. Era la maledizione di Dio sugli non dice che i Nicolaiti e Isabel o quello che loro fanno e insegnano. Adesso il fratello Branham paragona quello che successe nel Vecchio Testamento con queste due tribù, quello che successe con loro, lo compara con quello che in Apocalisse 2 è scritto. Qui devono essere versetto 2 e 3, Apocalisse 2, versetto 14, Apocalisse 2, versetto 20, dove si parla di Biliam in comparazione, che ha portato il popolo di Dio alla caduta, e poi di Jezabel, che anche ha condotto nell'errore il popolo di Dio e i servi di Dio. Vogliamo leggere questo affinché abbiamo i connessi e possiamo riconoscere quello che lo Spirito di Dio voleva dire e anche quello che ha detto, per farci vedere la serietà delle cose, che nessuno in se stesso vive dicendo come tutto è in ordine nonostante quello che io faccio e credo. Qui in Apocalisse, capitolo 2, nel versetto 14 è scritto: ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificata agli idoli e a fornicare. Gente del genere erano nella chiesa, originale, dopo che Dio, dopo il potente spargimento dello Spirito Santo, la chiesa l'aveva fondato, l'aveva chiamata all'esistenza e predestinata per poter proseguire il suo servizio, perché la Chiesa, secondo Timoteo 3, 15, è la colonna e il fondamento della verità. Nella Chiesa non ci può essere, non può esistere nessuna dottrina che non riporta all'origine e che è stata per compito di Dio data agli apostoli, e così che hanno scritto queste dottrine, e alla fine del tempo della grazia deve essere ordinato tutto in modo biblico. E per questo il Signore oggi ci chiama a questo insieme, che noi possiamo trovare orientamento e che possiamo vedere l'indicazione. E qui nel versetto 20 è scritto: ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. magari ai miei servi e li induce. Se sarebbe una semplice sorella, nessuno sarebbe caduto in questa, ma perché era una profetessa, perché poteva dire così dice il Signore, così tutti hanno ascoltato e non soltanto ascoltato ma l'hanno seguita. Lasciatemi portare questo esempio di cuore, lasciatemi che io dica questo col mio cuore: quando Dio nell'ultimo suggello, nell'ultimo minuto, il 24 marzo 1963, e voi tutti sapete quello che lì successe, per indicazione del Signore, fratello Branham ha predicato sui sette suggelli, e come già ho detto, negli ultimi minuti parla su questo tema, che le due tribù non si trovavano più in Apocalisse. Perché? Perché avevano fatto idolatria. Adesso a questo lasciatemi leggere da Genesi alcuni versetti. Genesi, affinché vediate che la più grande benedizione non serve a nulla se poi cadiamo e diventiamo disobbedienti e non siamo trovati nella volontà di Dio. Allora le grandi benedizioni non servono a nulla, come in Genesi, 48, Genesi 48, l'ultima parte del versetto 5. Ora i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venisse da te in Egitto, sono miei. Promesse potente. Efraim e Manasse saranno miei come Ruben e Simeone. Versetto 8. Israele guardò i figli di Giuseppe e disse: questi chi sono? Venne la risposta nel versetto 13. Troviamo la risposta: poi Giuseppe li prese tutti e due, Efraim alla sua destra e alla sinistra, e Manasse alla sua sinistra e alla destra Israele, li fece avvicinare a lui. Noi tutti sappiamo quello che successe. L'uomo di Dio ha incrociato le sue mani. L'unica volta per mostrare nel Vecchio Testamento per mezzo di che cosa verrebbe la benedizione, ma la benedizione viene soltanto, e questo l'abbiamo letto nella parola di introduzione, è diventato uomo ubbidiente, facendosi ubbidiente fino alla croce, alla morte della croce. Disubbidienza è una maledizione, e fratello Branham l'ha detto tante volte: il peccato originale è l'incredulità collegata con la disubbidienza. Ascoltate adesso quello che questo uomo di Dio dice e poi pensate a questo: non ha servito a nulla, perché questa tribù si è dissolta, si è sciolta e è andata per le proprie vie, Gerobeam non ha permesso alla gente di andare a Gerusalemme. Leggiamo in Genesi 48, 15 e 16. Benedisse Giuseppe, disse: il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri Abramo e Isacco, e si moltiplicano abbondantemente sulla terra. E poi nel prossimo versetto mette, quando Giuseppe vide che suo padre posava la mano destra sul capo di Efraim, ne ebbe dispiacere. La mano destra sulla testa di Efraim, e lui non voleva, ed ebbe dispiacere, e prese la mano di suo padre. Qui leggiamo, si potrebbe leggere ogni versetto, leggo l'ultimo versetto dell'ultima parte del versetto 20. Dio ti faccia simile a Efraim e a Manasse, e mise Efraim prima di Manasse. Quello che è stato messo al primo posto, il suo nome e la sua tribù non è più da trovare. Perché no? Perché usciti dalla volontà di Dio, dalla parola di Dio, sono andati per le proprie vie. Adesso velocemente andiamo prima re, il primo re, per fare il ponte su quello che il fratello Branham menzionò in riferimento a Apocalisse 2:20, quello che Biliam e anche Izebel, questa profetessa, hanno fatto. Qui in primo re, in capitolo 12, adesso bisogna leggerlo tutto per avere, per vedere l'insieme di questo. Lasciatemi però leggere soltanto alcune parole. Si dovrebbe leggere da 25 a 28. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì, poi uscì da là e costruì Penuel. E poi si va avanti e avanti, e nel versetto 28 il re, quindi, dopo essersi consigliato, il re quindi dopo essersi consigliato con se stesso, scritto in tedesco, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. Sì, siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. Lo stesso che era successo con Aaron quando era 40 giorni nel monte, subito ha fatto il vitello, tutti avevano portato il loro oro affinché si poteva fare quest'idolo. E qui leggiamo la stessa cosa: questo è il tuo Dio, questo vitello è il tuo Dio che ti ha condotto fuori dall'Egitto. E proprio con la mente non si può capire questo, e l'orientamento spirituale non c'era più. E perché? Perché? Perché avevano detto: abbastanza tempo siete saliti a Gerusalemme. Qual è il messaggio dell'ora? Ritorniamo alla parola che è uscita da Gerusalemme, non da Samaria o da qualche posto, o che qualcuno faccia un luogo santo o qualcosa, ma ritorniamo a Gerusalemme, lì era lo spargimento dello Spirito Santo, il fondamento, l'origine della Chiesa, e lì era il primo battesimo, e lì dobbiamo ritornare. Nel versetto 29, e ne mise uno a Betel, per la prima volta Betel viene collegata con Abramo in Genesi. Betel, casa di Dio, casa di Dio. E qui viene fatto un vitello, fratelli e sorelle, vale la pena di leggere tutto il collegamento di questo, quello che significò dividersi da Gerusalemme, e lo stesso successo con tutti quelli che si sono allontanati dalla dottrina che veniva dal monte Sion, da Gerusalemme, lo stesso risultato sarà con tutti loro. Leggiamo ancora nel versetto 33 in Prima Re, tutto il versetto 33, quando andò all'altare, Geroboamo salì all'altare il quindicesimo giorno dell'ottavo mese che aveva scelto di testa sua. Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, e adesso questo è che lui aveva scelto di testa sua e l'aveva fatto un giorno festivo per gli israeliti, non più quello che Dio a Gerusalemme al suo popolo originariamente aveva ordinato. Qui è scritto la parola di testa sua, un giorno di testa sua, non il quattordicesimo che aveva Dio predestinato, ma il quindicesimo giorno, e la gente non doveva andare più a Gerusalemme, dovevano rimanere lì e adorare in modo falso, che disse il nostro Signore, non nei monti, ma i veri adoratori adoreranno Dio nello spirito e nella verità. Ma adesso successe ancora qualcosa di buono, ma adesso viene una delle più triste storie in tutta la Bibbia. Nel capitolo 13, in Primo Re, Primo Re 13, versetto 1, un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso, e per ordine del Signore si mise a gridare. Questo mi piace. Questo si mise a gridare per ordine del Signore. L'uomo venne da Gerusalemme a Betel e per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare e a dire altare, altare. E successe istantaneamente. Poi nel versetto 3, e quello stesso giorno diede un segno miracoloso dicendo: questo è il segno che il Signore ha parlato, ecco l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si disperderà. E così potete leggerlo, successe come quest'uomo di Dio aveva detto. E qui nel versetto 5, l'altare si spaccò e la cenere che vi era sopra, e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine del Signore. E così fino a qui tutto bene. E poi successe qualcosa. Dio, il Signore, quest'uomo di Dio da Gerusalemme, gli aveva detto in quel luogo dove il giudizio viene fatto, non mangiare in quel luogo e non bere. E lo disse anche al re, che l'aveva invitato a andare da lui. Nel versetto 7 il re disse all'uomo di Dio: vieni con me a casa, ti ristorerai e io ti farò un regalo. Ma l'uomo di Dio rispose al re. Nel versetto 8, anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo, poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dal Signore. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la stessa strada che avrai fatto all'andata. E poi successe qualcosa di cui lui non aveva contato. Io vi dico una lezione per me, una lezione per tutti coloro che predicano la parola di Dio. Quando c'è un compito originale, allora non possiamo ascoltare un così dice il Signore che è in opposizione al compito che Dio ci ha dato. E se leggiamo qui ancora avanti, qui è scritto dal versetto 16-17, ma egli rispose, qui viene adesso un profeta, versetto 11, c'era un vecchio profeta che abitava a Betel e uno dei suoi figli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatto in quel giorno a Betel e le parole che aveva dette al re. Quando il padre udì il suo racconto, disse ai suoi figli: per quale via se ne è andato? Voi tutti conoscete la storia. Montò l'asino e andò dietro all'uomo di Dio e lo trovò nel versetto 14 sotto il terebinto. Seguì l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto il terebinto e gli disse: sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda? Egli rispose: sono io. Allora viene la triste storia. Allora gli disse: vieni con me a casa e prendi, mangia qualcosa e rimani con me. Ma lui rispose: io non posso ritornare con te e non posso venire da te, non mangerò in questo luogo pane e non berrò acqua con te. Perché per ordine del Signore mi è stato detto: non mangerai né pane lì e non berrai acqua e non andrai, non ritornerai per la stessa via che tu sei andato. Che chiara indicazione che gli diede. E adesso viene il male che successe, e quello che successe qui mi ricorda Galati 1, ma lasciatemi leggere questo versetto tristemente e davvero afferrato da questo, per quello che concerne me e tutti i servi di Dio, che mai dobbiamo ascoltare a qualcuno che si riferisce a esperienze soprannaturali, quando queste sono contro il mandato originale. Immaginate un po', questo vecchio profeta a Betel non gli bastava la sua propria proposta, l'uomo di Dio la rigettò, e questo profeta allora dice nel versetto 18, prende questo pensiero. L'altro gli disse: anch'io sono profeta come te, e un angelo mi ha parlato per ordine. Avete ascoltato? E un angelo mi ha parlato per ordine del Signore, dicendo: prima abbiamo ascoltato tre volte per ordine del Signore, per ordine del Signore. E questo vecchio, quasi avrei detto un falso profeta, usa la stessa formulazione: un uomo del Signore, un angelo del Signore mi è apparso e mi è stato detto per ordine del Signore, riportalo con te in casa tua perché mangi del pane e beva dell'acqua. Non giudicate troppo velocemente. Se qualcuno con esperienze soprannaturali viene con una visione, con un'apparizione, e allora le ginocchia tremano, e noi non contiamo con tanta falsità, e noi siamo caduti in questo. Qui è scritto ancora, così egli mentiva. Immaginatevi, così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. Immaginatevi un po' quello che doveva succedere in lui. Al re gli disse: non devo ritornare, non devo mangiare in questo luogo né pane né bere acqua. Al falso profeta gli disse chiaramente: io, il Signore mi ha ordinato di non fermarmi qui, di non mangiare né bere. Tu non dovrai mangiare del pane qui e né bere dell'acqua. Qui ha parlato come uomo, ma nel momento, ma nel, ma quando l'ha condotto poi con l'uomo di Dio, lo stesso uomo di Dio ebbe rispetto, non poteva immaginarsi che un profeta si sarebbe permesso di dire qualcosa che non avrebbe vissuto con Dio. Questa era anche la mia posizione fino al 79. Mai nella mia vita ho potuto pensare che qualcuno dice, usa il così dice il Signore, e viene usato da Satana. E qui abbiamo poi quello che Dio fece, e tutti possiamo leggerlo. Questo uomo di Dio sincero viene ingannato da questo vecchio profeta che Dio non poteva usare, che non faceva nulla, che non disse nulla sull'idolatria che lì si faceva, era d'accordo con tutto. E adesso Dio manda un uomo di Dio e succede quello che mai prima era successo. Ve ne accorgete a che cosa Paolo ha dovuto pensare quando in Galati 1 dice: quando un angelo dal cielo verrebbe e vi predicherebbe un altro Evangelo che quello che io vi ho annunciato sia maledetto, maledizione su di lui, non lo ascoltate, mandatelo via. E vedete, quest'uomo di Dio effettivamente ha dovuto soffrire. Allora l'asino del vecchio profeta viene sellato, è fuori dalla città, e vediamo, qui è scritto nel capitolo 13:23, dopo che avevano finito di mangiare, e quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino, che l'aveva mandato indietro. Poi venne il leone e uccise l'uomo di Dio. Erano tre lì: il leone, l'asino, l'uomo di Dio. E la gente passava di lì e gli dissero al profeta quello che era successo all'uomo di Dio. Gli hanno detto quello che gli era successo. E immaginate, quest'uomo si è permesso di dire: io voglio essere lì presente quando lui viene giudicato. Lo devo dire sinceramente, anche nel tempo della grazia. Io penso che quando Dio mi giudicherà avrà pietà di me. E qui nel versetto 26 il profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio, udito ciò, disse: è l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore. Immaginatevi un po' questo. Questo falso profeta, che quest'uomo di Dio l'ha ingannato, e dice: questo è l'uomo di Dio che ha operato contro l'ordine del Signore. Così arroganza, così tanta arroganza non può averla nessuno, solo un falso profeta. E potete leggere ancora avanti, quando il fratello Branham parla di questo, delle due tribù, dell'apostasia, dell'idolatria, e poi che queste due tribù non sono più in mezzo alle 12 tribù in Apocalisse 7. Allora ho pensato: leggi i capitoli, quello che è veramente successe è quello che per noi può significare questo, su che cosa dobbiamo stare attenti noi, voi e io. Vi dico sinceramente, ho ricevuto una grande lezione da questo. Mai più ascoltare un uomo che possa venire dal cielo, dovunque possa venire, ma il compito del Signore che Lui mi ha dato, di andare da città in città e di annunziare la parola, di portare l'ultimo messaggio, e tutti quelli che sono predestinati a questo, a essere partecipi nel rapimento, in questo tempo ritorneranno indietro da quello che è uscito da Gerusalemme. Isaia 2, Michea 4 rimane per fermo, per sempre confermato, è stato confermato negli Atti degli Apostoli. La parola del Signore uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion. Abbiamo imparato la lezione: tutte le denominazioni sono andate per le proprie vie e non permettono di ritornare alla dottrina degli apostoli. Vogliono che la gente rimane da loro, dove loro celebrano le loro idolatrie. E il servizio a Dio è solo lì dove Dio è presente. Il primo comandamento: io sono il Signore, il tuo Dio, tu non devi avere altri dei accanto a me, non ti devi fare nessuna immagine né di quello che è nel cielo né di quello che è sulla terra. Solo lì dove il vero Dio, che noi personalmente in Gesù Cristo nostro Signore si è rivelato, dove Lui viene adorato, e questo nello Spirito e nella verità, allora Dio può benedire. Tutto il resto può essere adornato in modo santo. Si può riferire anche uno magari a parte nella scrittura e nonostante portare nell'errore. Io lo ripeto ancora una volta, quando Paolo in Galati 1 parla che non c'è nessun altro Evangelo se non che l'Evangelo di Gesù Cristo nostro Signore, e se verrebbe un angelo dal cielo e vi predicherebbe un altro Evangelo, allora maledizione su di lui. Paolo può avere, deve aver avuto nella mente questo versetto che noi abbiamo analizzato, e questo è venuto nel mio cuore, che noi che portiamo il messaggio di Dio, la parola della croce che ci è stata affidata, questa parola, il nostro desiderio è che la parola della croce non è soltanto un messaggio, ma come Paolo dice, che possa diventare potenza di Dio, che noi l'operato, che il perdono, la liberazione, e che noi possiamo predicare tutto questo e possiamo viverlo. Per me è una grande lezione, e si potrebbero leggere tutti i passi biblici dove Dio per mezzo dei profeti davvero si è lamentato che il popolo di Israele ha servito dei stranieri. Magari noi scuotiamo il capo, ma dal concilio di Nicea e dal concilio di Calcedonia tutte le chiese cristiane e comunità, il loro credo e la loro confessione di fede l'hanno, e tutti senza eccezione si riferiscono al concilio Niceo e di Calcedone e formano la Trinità da sopra a sotto, e di questa Trinità nessuna volta è scritto nella Bibbia. Loro praticano il battesimo nei tre titoli, dove nessuna volta un battesimo del genere è stato fatto nella Bibbia. Tutti fanno così come nelle montagne di Efraim, tutti hanno il loro culto, se è idolatria oppure no. Pensiamo alla parola seria del nostro Signore: in vano mi adorano perché hanno precetti d'uomini, dove i precetti di uomini e comandamenti di uomini nella Chiesa vengono creduti, allora Dio non può operare, non può essere più adorato nello spirito e nella verità. È un miscuglio, e il popolo di Dio deve essere chiamato fuori Io sono stato sopraffatto quando lessi questo nel settimo suggello, quando il fratello Branham così brevemente ha espresso così tanto. Nel Vecchio Testamento ancora le mani incrociate, ancora la mano destra posata sulla testa e benedetto, e poi l'apostasia, la disubbidienza, e poi tutti questi templi di idolatria e tutti questi luoghi di idolatria, e poi di testa propria chiamato il giorno dove tutti dovevano riunirsi e nessuno più poteva andare a Gerusalemme. Oggi vi chiedo, potete ascoltare nelle chiese, nessuno dirà una parola, i metodisti e i metodisti, i pentecostali, tutti insieme possono cambiare i loro posti, non c'è nessun problema. Ma poi viene grande ma, nel momento dove sanno che ci sono uomini nella terra che credono che Dio ha promesso un profeta e l'ha mandato, che deve riportare tutto nella giusta posizione, e Dio si è ringraziato, ha riportato tutto all'originale. E se voi vi prendete il tempo, allora in Primo Re potete leggere i capitoli ancora, e all'improvviso viene Isabel, all'improvviso è Ahab, è lì anche lì, e all'improvviso c'è Elia, e viene nel Monte Carmel e chiama il popolo di Dio insieme. Quanto c'erano? 400 di un tipo e 400 dell'altro tipo. E l'uomo di Dio chiama il popolo di Dio insieme, e vediamo, il Signore ha dato la risposta. Dio in questo tempo ci ha dato una risposta chiara per promessa del Signore. Il messaggio è venuto a noi chiaro come il cristallo, così come Dio gliel'aveva comandato ai profeti, e così come ha mandato il fratello Branham in Primo Re 18-19. Adesso far radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, che mangiano alla mensa di Isabel. L'abbiamo detto. Isabel. Apocalisse 2, e Dio ci ha fatto grazia. Il fratello Branham fece una predica col titolo La religione di Isabel, e mostrò tutta l'apostasia. Per noi, fratelli e sorelle, è un santo dovere, e potremmo dire come l'abbiamo letto tre volte, per comandamento del Signore, per quale mandato portò il fratello Branham il messaggio, perché poteva guardare indietro, se era con 3 anni quando ebbe la prima visione, se era con 7 anni quando ascoltò per la prima voce la voce del Signore. Con 12 anni, un'esperienza potente, dalla sua nascita era destinato a essere consacrato, a essere profeta di Dio, come gli è stato detto al profeta Geremia, sei stato dal grembo di tua madre consacrato come profeta, e tutto quello che io ti incarico devi annunziarlo. E poi leggiamo qui in Primo Re 18:21, Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Poi conosciamo il seguito, quello che successe nel Monte Carmelo. Fratello e sorelle, leggo una parola ancora del profeta Ezechiele per portare a termine questa riunione. E da quando ho letto questo, gli ultimi 2-3 giorni, questo mi è andato così a cuore. E qui nel profeta Ezechiele, nel capitolo 36, viene parlato del ritorno di Israele nella terra della promessa. E lasciatemi dire, possiamo fare il paragone con noi, con la Chiesa dell'ultimo tempo. Qui è scritto nel capitolo 36, 24: io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Luca 24, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché il tempo dei gentili non sarà passato. Ma poi succede questo, versetto 25, e vi spergerò d'acqua pura. A che cosa pensiamo adesso? Efesa 5, versetto 26. Lavati nel bagno dell'acqua della parola, acqua pura spargerò sopra di voi e sarete puri, e vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli Dio non ha potuto far andare questo così senza punirlo. La falsa dottrina sulla divinità, nelle pratiche false del battesimo, nelle altre pratiche e dottrine non bibliche, non li può lasciare così. Dio ha messo tutto nuovamente alla luce. Chi ha orecchi per ascoltare ascolti, e chi ha occhi per vedere lo veda. E poi ancora nel versetto 26: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Anche il nostro cuore di pietra deve essere tolto da noi, un cuore che sente, un cuore che può ricevere. E poi ancora nel versetto 27, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni e le metterete in pratica. E quando succede questo, quando lo Spirito Santo prende la guida, e pensiamo a Romani 8, tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. E poi nel versetto 28 la promessa: abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Pensiamo a 2 Corinti, gli ultimi tre versetti, e poi anche il primo versetto in 2 Corinti 6, gli ultimi versetti, e poi anche il primo nel settimo. Qui è scritto, tante volte letto e detto, 2 Corinti 6, versetto 17, 18 e 7, 1. Perciò uscite di mezzo a loro, e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figlie e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Questo è il risultato finale della chiamata fuori della Chiesa di Gesù Cristo dalle nazioni, così come Dio nella terra naturale della promessa l'ha condotto indietro, e così come anni dura finché ogni promessa che è in collegamento con questa trova compimento, così la chiamata fuori della Chiesa sposa è un processo che si estende anno dopo anno, finché tutti i popoli e lingue vengono a conoscenza e l'ultimo viene chiamato fuori. Noi non lo destiniamo questo, Dio ha destinato quello che deve succedere e succederà tutto a tempo giusto. Fratelli e sorelle che siamo riuniti qui, fratelli e sorelle in tutta Africa, in tutta l'Asia, in tutto il mondo, in tutti i continenti, ricevete il messaggio divino, che tutti i servi di Dio, tutti i servitori dell'Evangelo di Gesù Cristo, che possono prendere a cuore le parole che abbiamo letto, che nessuno, che veramente nessuno, che ci faccia cambiare via e che ci possa dire altro che quello che Dio nel compito originale ci ha dato, nel compito che dobbiamo compiere, che Dio mi faccia grazia e che Dio faccia grazia a tutti i fratelli che servono nella parola, di non ascoltare a nessuno che dica che sia un profeta, che dica un angelo del Signore mi è apparso. Noi sappiamo quello che il Signore ha detto nella sua parola, e questo è il compito che abbiamo ricevuto. Noi crediamo in questo luogo per convinzione che il fratello Branham aveva la chiamata divina e il mandato divino, che lui è stato mandato col messaggio, e questo messaggio fino ad oggi precede la seconda venuta di Cristo. Magari domani leggeremo uno o due citati del fratello Branham per mostrare com'è importante anche di osservare la virgola e i punti per non cambiare il significato. Ci sono alcuni passi biblici che non so se devo dire dei testimoni di Geova. Lì si legge quello che in Giovanni 1:1 è scritto, leggiamo quello che è scritto in Luca 23, come la gente, come magari la scrittura col punto e con la virgola l'hanno cambiata. Non leggete, in verità ti dico, ancora oggi sarai con me in paradiso. Lì si legge, chissà che dia oggi, io ti dico oggi sarai con me in paradiso, io ti dico oggi sarai con me in paradiso. Ma il nostro Signore disse, ancora oggi sarai con me in paradiso. E oggi stesso sarai con me in paradiso. Per me la parola di Dio è il punto principale. Per me è importante che è tutto al 100% è in armonia con Dio e con la parola di Dio. E noi ringraziamo il Signore anche per questa serata, per gli esempi. Io penso che noi tutti abbiamo preso una nuova decisione, e se viene un professore, qualcuno viene, chiunque possa essere, noi rimaniamo nella parola originale. E se qualcuno ci direbbe non avete bisogno di ritornare a Gerusalemme, non dovete ritornare a quello che è stato predicato lì nelle dottrine degli apostoli, allora con Galata 1 possiamo rispondere: male detto sia ognuno che predica un altro Evangelo al contrario di quello che è stato predicato all'origine. La nostra decisione è, grazie a Dio, l'abbiamo preso, e noi crediamo come dice la Scrittura, e non importa quello che altri possono dire su di noi. E Dio, il nostro Signore, anche per questa seria lezione sia il ringraziamento. L'abbiamo afferrato, e anche se verrebbe un angelo dal cielo e annunzierebbe un'altra cosa, per esempio che il Signore è già venuto, allora diciamo: quando Lui viene noi andiamo via, e se Lui ancora non è venuto siamo ancora qui. Non vogliamo più credere nessuna interpretazione, ma solo questo che è scritto qui. E allora lo Spirito della verità ci condurrà in tutta la verità a Lui, il Dio fedele, che il suo popolo in grazia l'ha visto e ci ha ricondotto all'origine, ci ha riportati all'origine. A Lui sia la gloria e l'onore. Noi per convinzione, dalle esperienze che abbiamo fatto, possiamo dire: tutti sei rivelato a me, o Signore, e possiamo dire: tu mi hai parlato, e possiamo dire: tu mi hai aperto la mente per la Scrittura, tu hai unto i miei occhi, io posso vedere, tu hai aperto le mie orecchie, posso ascoltare. Fratelli e sorelle, Dio ci ha fatto grazia finché noi arriviamo dal credere al vedere, e a Lui sia la gloria e l'onore adesso e in tutta l'eternità. Amen. Alziamoci e cantiamo, così come tante volte il coro, così come Fra un po' ringrazieremo il Signore insieme, alzeremo la nostra voce e a Lui, l'unico Dio, gli daremo la gloria e l'onore di cuore. Lui ci ha parlato, Lui si è rivelato a noi, noi abbiamo capito di cosa si tratta. Il nostro Signore chiese alla fine delle parabole: avete capito tutto questo? E loro risposero: sì, Signore. Si può leggere questo in Matteo 13. Fratelli e sorelle, vicino e lontano, qui e in tutta la terra, anche tutti quelli che adesso ascoltano in tutta l'Africa e in tutto il mondo, come abbiamo detto prima, da est e ovest, dal sud e dal nord, per favore credete quello che dice la Scrittura, credete quello che Dio ha detto. Così come quest'uomo di Dio tre volte poteva dire per mandato del Signore, per ordine del Signore, possiamo anche noi dire per ordine del Signore portiamo l'ultimo messaggio, diamo l'ultima chiamata, sì, la chiamata fuori della Chiesa sposa, e solo chi appartiene alla Chiesa sposa allora ascolterà la chiamata dello sposo, e da tutti i luoghi di adorazione che sono stati eletti, se non sono in armonia col disegno originale che era stato fatto in Israele e a Gerusalemme, allora Dio darà il giudizio su questo. La domanda è, come il nostro Signore anche dice, io scancellerò il suo nome, io scancellerò il suo nome dal libro della vita, obbedienza, tutta la via obbedienti con Dio e fare quello che Lui ha ordinato. Dio è il Signore, ci faccia oggi grazia. Noi siamo il popolo del nuovo patto, noi crediamo che il sangue del nuovo patto è stato sparso e il nostro Signore Redentore disse: questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. Noi siamo la schiera comprata col sangue che adesso nella parola viene purificata e per mezzo dello Spirito Santo viene condotta in tutta la verità e viene santificata in tutta la verità, separata da tutto quello che c'era nelle montagne di Efraim, da tutte le tribù che si sono separate da Gerusalemme. E fratelli e sorelle, prendete questo a cuore: tutte le denominazioni che sono venute fuori si sono tutte allontanate da Gerusalemme, hanno abbandonato fino al giorno d'oggi la dottrina degli apostoli e hanno disprezzato questo, hanno edificato le loro proprie confessioni, le loro proprie dottrine. E il Signore ci chiama tutti fuori a ritornare all'originale, a ritornare a Gerusalemme, a ritornare al Vangelo valido eternamente. Pensiamo questo vecchio profeta che non aveva più compito dal Signore e abitava lì dove c'era questa idolatria, era quest'uomo che mentì all'uomo di Dio e gli disse: un angelo mi è apparso e per suo ordine devi ritornare indietro. Dio è il Dio della verità. Satana è l'origine di ogni menzogna. Così siamo riconoscenti che Dio ci ha fatto grazia di poter discernere che tutte le cose possiamo giudicarle spiritualmente, ma non possono essere giudicate da nessuno giustamente, come scrive Paolo ai Corinti. Adesso voglio sapere, fratelli e sorelle, se la nostra decisione è stata presa, se noi con certezza di fede vogliamo andare la via dell'obbedienza fino alla fine, non più idolatria, non più prendere partito per tutte le dottrine che non sono in armonia con Dio e con la parola di Dio. Prendete l'obbrobrio di Cristo su di voi, prendete l'obbrobrio degli apostoli, del fratello Branham, e anche il nostro obbrobrio nella vostra via. Importante è che noi arriviamo alla meta. Abbiamo fratelli e sorelle che hanno una richiesta di preghiera, che la vogliono portare davanti al trono di Dio. Alzate la mano. Oh sì, molte mani si sono alzate. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Negli ultimi giorni abbiamo ascoltato delle testimonianze di quello che Dio ha fatto, e noi crediamo che anche in questo la restaurazione segue a questo, non può essere altrimenti, appartiene anche a questo. Adesso vogliamo credere e il Signore confermerà per grazia la sua parola. Amato Signore, Tu sei il nostro Redentore e tutte le promesse di Dio sono sì e amen per il nostro mezzo. Tu hai operato fede, Tu hai operato delle decisioni che noi abbiamo preso. Conferma la Tua parola, conferma la Tua parola. Noi crediamo che Tu la Tua parola l'hai confermato, noi l'accettiamo, la guarigione, la salvezza, la liberazione, la Tua parola, il Tuo Spirito, lo diamo. Benedici in tutta la terra, benedici tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle. Dai coraggio di fede, nuova fiducia, nuova consacrazione. Oh Signore, benedici. Ti adoriamo, Signore. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. La gloria e l'onore sia data a Te per la vittoria del Golgota. Gesù è vincitore. Alleluia.
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 Alleluia. Preis und Ehr.
Amato Signore, Ti ringrazio per la grande lezione di questa sera. Ti ringrazio che Tu nel futuro la Tua mano la terrai su di me. Nel 79, quello del 79, che non si ripeta mai più, che io possa ascoltare solo la Tua voce e portare a compimento il Tuo ordine, questo in tutto il mondo. Signore, benedici, Dio onnipotente, Ti ringrazio. Ti ringrazio anche per tutti i miei fratelli e per tutte le mie sorelle, qui e in tutti i paesi della terra, in tutti i popoli, in tutte le lingue, ringraziato e lodato sei tu. Tu sei solo sei Dio in eternità e a te ti portiamo la gloria e il riconoscimento nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, nel cui nome tutte le ginocchia si piegheranno, come abbiamo letto nella parola di introduzione, e che cosa confesseranno? Che Gesù Cristo è il Signore. Perché oggi vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore che disse ad Abramo, che parlò con tutti i profeti, che poteva dire prima che era Abramo, io sono Dio manifestato in modo visibile sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Amato Signore, lì nel corpo spirituale, qui nel corpo di carne, tutto ordinato da parte tua in modo meraviglioso, ti ringraziamo che tu ci hai condotto nel luogo santissimo, la tua parola è rivelata, l'arca del patto è aperta, ne è valuta la pena perché la chiamata fuori della sposa dappertutto nel mondo viene fatta adesso. Ti ringraziamo di cuore e ti diamo la gloria anche per la grande lezione che io ho dovuto imparare nuovamente e che noi tutti abbiamo capito. Sii con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo e porta a compimento l'opera tua. Tu hai visto le mani, Signore, anche le richieste di preghiere che sono state messe qui davanti. Grande Dio, rispondi tu, guarisci, libera, salva. Ti ringraziamo che tu alla croce hai detto è compiuto. Ti ringraziato, ti ringraziamo per la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Tu hai benedetto il tuo popolo, ti ringrazio per questo, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. E noi salutiamo tutti quelli che hanno ascoltato in tutta la terra e invitiamo per domani mattina. Voi sapete, tutti quelli che fanno questo possibile, noi abbiamo fiducia nel Signore che domani anche sarà con noi. Amati fratelli, che annunziate la parola, il Signore sia con voi. La decisione è stata presa, noi crediamo quello che Dio il Signore ha detto e noi seguiamo i Suoi ordini e noi non ritorniamo indietro con nessuno. Noi andiamo soltanto a Gerusalemme, non ritorniamo a Betel dove c'era questa idolatria, ma ritorniamo a Gerusalemme. Dio, il Signore ce ne benedica, noi tutti sia con tutte noi. Chi dice ancora un coro che noi cantiamo? Tutti i genitori coi bambini, vi ringrazio che voi eseguite questo con cura. Per i bambini purtroppo non possiamo aiutare tanto, ma se vengono delle famiglie coi bambini allora faremo quello che è possibile per noi. Le nostre sorelle di cuore si occupano di questo. Dio il Signore benedica tutti. dall'Italia, dalla Romania, dalla Svezia, dappertutto. Abbiamo oggi fratelli e sorelle dalla Romania, da Uzbekistan, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, Francia, Belgio. Dio è il Signore. Chi dice ancora un coro? Allora ci alziamo.
Singen wir noch Ich lieb ihn.
Cantiamo ancora Io lo amo.
Und in Englisch.
Hey. E tutti dicono amen.
Amen.
Ho ancora una richiesta, sedetevi ancora un momento. Mercoledì abbiamo chiesto alla coppia appena sposate oggi di cantarci un cantico. Adesso la domanda sono, è questa coppia qui? Sono qui. Qualcuno fa il segnale qui. Allora venite. Venite avanti. Venite qui avanti. Quando le due sorelle hanno cantato, purtroppo non possiamo ascoltare tutte le lingue e capire tutte le lingue. E se viene cantato in francese, allora, i traduttori, tutti possono tradurre, ma allora c'è bisogno della cuffia per ascoltare. E allora venite. Venite. Se il fratello Schmidt dice di venire qui davanti, allora
benvenuto a chi è mio. Amen. Ja.
Lléname, Señor, es mi oración. Hazme nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en mí. Y que ya no viva yo, llena hoy mi corazón,
llena hoy mi corazón
con tu Espíritu, Señor,
con tu Espíritu, Señor.
Déjame sentir tu presencia en mí. lléname de ti, Señor.
Eres tú, Señor, mi necesidad.
Corazón, con tu Espíritu, Señor, y déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Déjame sentir presencia en mí, lléname de ti, Señor, lléname de ti, Señor.
Muchas gracias. Danke schön. Danke schön. Ein wunderbarer Text.
Un testo meraviglioso. Riempimi, Signore, e questa è la mia preghiera. Lasciami nascere di nuovo, che la tua sapienza si rifletta in me e che io non vivo più io mio stesso. E poi il coro, riempimi il mio cuore col tuo Spirito, oh Signore, che la tua presenza si possa io sentirla. Riempimi di te, oh Signore. Tu sei colui di cui ho bisogno. Tu sei il mio grande desiderio. Oggi il mio cuore vuole di più da te. Io voglio essere riempito completamente di te. Voi tutti che parlate altre lingue e che non sempre potete ascoltare da qui nella vostra lingua, vi ringrazio per la vostra pazienza, per la vostra comprensione. Il Signore benedica tutti e sia come tu. Ci alziamo e il fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo santo nome. In Cristo Gesù, nostro Signore, in cui abbiamo ricevuto la salvezza, ti ringraziamo, Dio, che tu hai dato la tua vita affinché noi abbiamo la vita. Facci grazie, Signore, che ti possiamo dare la gloria e l'onore, che noi non siamo ribelli a te, alla tua parola. O la guida del tuo Spirito, Signore, benedicici. Benedici anche la notte che sta davanti a noi, no, Signore, che possiamo tenere questo in un puro cuore a gloria del tuo nome. Amen. Presto, presto.
Oh,
alle sagen Amen.
E tutti dicono Amen, Amen.
Der Gnade des Herrn befohlen. Bis morgen.
Fino a domani mattina. State attenti che tutti tengano la pace e la pace. Dio ci benedica noi tutti. Amen.